Allora vogliamo guardare la storia della Chiesa. Siamo al secondo appuntamento, il primo è stato qualche settimana fa. E nel guardare la storia della Chiesa ci rendiamo conto di come la mano di Dio sia sopra la storia e di come la mano di Dio sia sopra la sua Chiesa ed è una mano potente che è capace di portare a compimento il suo piano. Niente impedisce a Dio di portare avanti il suo piano. E guardando la storia, guardiamo come Dio ha preservato la Chiesa. La volta precedente abbiamo visto i primi 2 secoli di storia della Chiesa, in particolare abbiamo visto come fin da subito la persecuzione contro i cristiani sia stata molto forte e anche come da subito si siano infiltrate eresie nella Chiesa e la Chiesa ha dovuto combattere, ha dovuto resistere. Oggi guarderemo questo periodo storico che va dal III al VI secolo d.C. e guardandolo, percorreremo brevemente la vita di alcuni padri della Chiesa, uomini con tutti i loro limiti, che però Dio ha usato in maniera potente per difendere la verità. E volevo cominciare anche oggi guardando un testo, il nostro testo guida, che è di Prima Timoteo capitolo 3, perché è in questa ottica che vorrei vedere alla storia della Chiesa. Ci sono diverse prospettive a cui guardare, questa è quella che vorrei proporvi in questi appuntamenti. Allora, Prima Timoteo capitolo 3, versetto 14, Paolo scrive a Timoteo: ti scrivo queste cose sperando di venire presto da te, erano distanti, affinché tu sappia, nel caso in cui dovessi tardare, come bisogna comportarsi nella casa di Dio. E poi aggiunge qualcosa di monumentale. Casa di Dio che è la chiesa del Dio vivente, colonna e sostegno della verità. E questa è la prospettiva con la quale stiamo guardando la storia del cristianesimo. Così vediamo questo periodo dal 250, lì ci eravamo fermati, al 590 d.C. Questo è l'anno in cui viene eletto Papa Gregorio Magno ed è un anno particolare, e questo Papa è un Papa particolare. E questo periodo si apre con 50 anni di durissima persecuzione, che però sono seguiti da una certa tolleranza che porta a un grande cambiamento, direi sostanziale, nella vita dei cristiani. Infatti, nel periodo che va dal 313 al 380, questo periodo storico che viene chiamato il secolo breve dagli storici, meno di 70 anni, il quadro religioso cambia radicalmente e si va da un estremo all'altro, cioè dalla persecuzione a una certa libertà. E questa svolta fondamentale è segnata dalla conversione dell'imperatore Costantino nel 312, in seguito alla quale nel 313, con un suo proprio editto, l'editto di Milano, l'imperatore riconosce la libertà di culto ai cristiani. Il cristianesimo, pensate, è l'unica religione ad essere menzionata direttamente nell'editto. Questo cambiamento fu introdotto più per motivi politici che religiosi, comunque. Infatti, l'impero si stava popolando sempre più di persone che diventavano cristiane, perciò la sua stabilità passava per l'ammissione, per l'accettazione della fede cristiana. E fu così che con l'editto di Tessalonica nel 380 d.C., l'imperatore Teodosio il Grande proclamerà il cristianesimo religione di Stato, facendo però pagare alla teologia biblica un notevolissimo prezzo. Infatti, quello che potrebbe in apparenza sembrare qualcosa di buono, in realtà non lo è stato per nulla, perché cessa la persecuzione, ma inizia il declino della Chiesa. La vera Chiesa vive soltanto all'ombra della Chiesa istituzionale, che convive con il potere politico, con il potere economico. Così i cristiani passano dall'essere perseguitati a persecutori. La croce, simbolo della morte redentrice di Cristo per il perdono dei peccati ed emblema della comunione, delle sofferenze di Cristo da parte dei cristiani, si trasforma in un simbolo addirittura di un potere politico che si autolegittima, rivendicando una derivazione divina. E così questo è il momento storico. Contro il decadimento della Chiesa ci sono due reazioni interne alla Chiesa. Una è il donatismo, l'altra è il monachesimo. Probabilmente nel dire queste parole vi ritorna in mente qualcosa dai vostri studi. Beh, Donato, che è vissuto tra 270 e 330 d.C., era un vescovo di Numidia. Lui aprì un movimento che sostenne con forza il carattere confessante della Chiesa contro questo indebolimento della concezione della Chiesa verso forme molto nominali. E il dibattito che era scoppiato era questo, riguardava quei cristiani che, sotto la persecuzione di Diocleziano, avevano abiurato per avere salva la vita, ed ora, a persecuzione terminata, chiedevano il reintegro nella Chiesa. I donatisti asserivano che solo coloro i quali mantengono una testimonianza credibile sono parte della Chiesa, non certo chi soltanto si fa battezzare dal vescovo, ma di fatto è un cristiano nominale. Erano molto polemici, molto combattivi contro la forma di Chiesa che si stava sviluppando, una Chiesa nominale. Anche il monachesimo nacque per contrastare questo declino nominalistico, però lo fece senza mettere in discussione questo impianto ormai diffuso e la funzionalità del sistema cristiano imperiale. Rappresentava più un'opzione di nicchia, si configurava come una militanza cristiana di minoranza e metteva l'enfasi su queste discipline della povertà, della preghiera, della vita comune. Forse qualcuno si è chiesto nel suo percorso cristiano quando è nata questa distinzione tra il clero e i laici, che oggi contraddistingue in particolar modo la Chiesa Cattolica Romana. Beh, fu proprio dal monachesimo in poi. Infatti il monachesimo concepiva la Chiesa con spiritualità differenti al suo interno, i consacrati e i laici. Ovviamente in quel tempo il regime della cristianità contrastò molto il donatismo, da cui si sentiva molto minacciato, e invece integrò di più il monachesimo, che non rappresentava un vero e proprio pericolo per il sistema. Così questo è il quadro ancora. La Chiesa stava scivolando in qualcosa di diverso dalla Chiesa primitiva, di diverso dalla Chiesa di Gesù Cristo. Le eresie quindi in questo momento trovano un terreno molto fertile per fiorire, ed è proprio la figura di Cristo in particolare ad essere oggetto di grandissimo conflitto. Un diacono della città di Alessandria d'Egitto, di nome Ario, da cui prende proprio il nome dell'eresia arianesimo, nel 319 presentò al vescovo Alessandro una lettera nella quale sosteneva che se il figlio di Dio era vero figlio, allora significava che doveva avere avuto un inizio. Ci doveva essere quindi un tempo in cui egli non esisteva. Dunque il figlio era un essere creato, secondo Ario la prima creatura, ma non eterno. E la conclusione a cui giunse fu devastante. Gesù non è della stessa sostanza con il Padre, conseguentemente non è neppure Dio. E sapete, miei cari, è esattamente quello che credono oggi i testimoni di Geova. Esattamente la stessa eresia. Le armi di Satana contro la verità sono sempre le stesse, cambiano forse il nome, forse la forma, l'estetica, ma non la sostanza, perché nel corso dei secoli Satana ha sempre cercato di distruggere Cristo, la sua persona, la sua opera, perché facendo così avrebbe annientato ogni possibilità di salvezza. L'arianesimo trova strada facile nella Chiesa in quel periodo, almeno due motivi. Prima ragione riguardava la salute spirituale della Chiesa. Infatti, prendendo le distanze dai donatisti, che erano più conservatori, si era convenuto di fatto che per fare parte della Chiesa l'unico requisito fosse quello di essere battezzati. C'erano tanti cristiani nominali. La Chiesa era popolata da tanti cristiani di nome, ma non veramente, non convertiti. Un altro motivo molto importante è che questa vicinanza tra il potere politico e il potere religioso iniziò a interferire con la leadership della Chiesa, così molti hanno cominciato a pensare che scalare posizioni di guida nella Chiesa era una bella carriera, perciò persone che non avevano qualifiche bibliche minime per essere ministri del Vangelo si presentavano a essere guide delle Chiese. E quindi la dottrina è andata sotto i piedi. La dottrina era veramente scaduta. Però, grazie a Dio, in un contesto in cui le eresie avanzano, galoppano, in un momento dove sembra che la Chiesa non abbia uomini fedeli a contrastarle, non è così. È un momento delicato, infatti ad Ario si affiancano, si unirono tanti uomini importanti della Chiesa che tolleravano, addirittura abbracciavano quell'eresia, fino a quando Dio chiamò un uomo, Atanasio, che fu l'unico, e dico l'unico, veramente, che si alzò per controbattere l'arianesimo. E per la grazia di Dio trattenne la Chiesa dallo scivolare nel pantano della falsa dottrina. Per la sua fedeltà, chi è venuto dopo di lui ha ricordato Atanasio dandogli dei titoli, vi do alcuni titoli: il padre dell'ortodossia, si dice di Atanasio, il primo teologo della Chiesa. E poi, siccome ha avuto 5 esili nella sua vita durati 20 anni, è stato chiamato il fuggitivo di Dio. E in quel periodo, visto che Atanasio era molto forte dal punto di vista dottrinale biblico, hanno cercato di attaccarlo anche dal punto di vista personale, cercando di denigrare la sua integrità come uomo. Vi dirò qualche episodio, però sono episodi che sono sempre falliti. Primo esilio nel 336. Come l'hanno esiliato? Beh, un episodio che oggi farebbe sorridere, ma era veramente disgustoso in quel momento. Indussero questi padri della Chiesa, tra virgolette, della Chiesa, indussero un certo Assenio, che era un vescovo di Ipsile, era sul Nilo, a sud dell'Egitto, indussero questo uomo a scomparire in modo tale che si potesse spargere la voce che Atanasio avesse organizzato addirittura il suo omicidio. Prima di ucciderlo, addirittura girava questa voce che lui avesse mozzato la sua mano per usarla in sortilegi. Allora l'imperatore Costantino fu informato, indisse un processo nella città di Tiro. Nel frattempo un diacono fidato di Atanasio trovò Arsenio nascosto in un monastero, lo catturò e lo condusse segretamente a Tiro, proprio dove c'era il processo. Durante lo svolgimento di questo processo, gli accusatori presentarono una mano umana mozzata come prova d'accusa. In quel momento Atanasio, che sapeva che Arsenio era lì, chiese a questi calunniatori se avessero mai conosciuto veramente Arsenio. Loro risposero affermativamente e in quel momento fece condurre nella sala Arsenio, che era vivo ovviamente, avvolto da un mantello. Gli accusatori, che non sapevano che lì ci fosse Arsenio, proseguirono chiedendo spiegazioni, almeno sulla mano mozzata di Arsenio, e fu quel momento che Atanasio liberò Arsenio dal mantello e lo mostrò con entrambe le mani. E a quel punto fu Atanasio che li accusò, domandando loro dove avessero preso quella terza mano. Un episodio che fa quasi ridere, però ha dell'incredibile, perché nonostante tutto questo, certi uomini di chiesa erano così attaccati alle loro posizioni che, nonostante Atanasio avesse sconfessato il fatto, ha subito comunque una specie di condanna e fu costretto a fuggire ed andò a Costantinopoli, sarebbe Istanbul oggi. Mentre si trovava lì, i nemici crearono ad arte un'altra accusa contro di lui, proceduta da falsi testimoni che asserivano che Atanasio addirittura avesse impedito l'approvvigionamento del grano da Alessandria per far morire di fame la città di Costantinopoli. E così, per questo motivo, l'8 febbraio del 336, l'imperatore Costantino ordinò il suo primo esilio verso Treviri, una città vicino a Lussemburgo. Dopo un anno rientrò in Alessandria e il suo gregge lo aspettava con gioia, però dopo soli 2 anni che era lì, Eusebio, che era uno dei leader degli ariani, Ario era morto da poco nel 336, convinse l'imperatore a sostituirlo come vescovo di Alessandria e addirittura a esiliarlo un'altra volta, con tante motivazioni, per altri 7 anni. Così Atanasio andò via per 7 anni, nel 346 fece rientro ad Alessandria, lì rimase per 10 anni, e in quei 10 anni la città di Alessandria visse un grande periodo di risveglio spirituale. Le cose sembrano andare finalmente bene per Atanasio, ma Alessandria subì un attacco armato da parte dell'imperatore Costanzo, che voleva consolidare il suo potere e anche attaccare Atanasio, e la teologia nicena, ne parleremo più avanti, senza essere ostacolato. Così nel 356, era l'8 febbraio, un giovedì, mentre Atanasio stava presiedendo un culto nella chiesa di Teona, che era la più grande della città, un uomo di nome Siriano, che era il comandante dell'esercito, circondò la chiesa non aspettò neanche la fine del culto, entrò per prendere Atanasio, però Atanasio stava svolgendo il suo culto, quindi proseguì, fino a fece leggere il Salmo 136, fece iniziare le preghiere, e in quel momento una folla di monaci ecclesiastici riuscirono a prenderlo di nascosto e lo portarono nel deserto, dove fu nascosto in esilio il terzo per altri 6 anni, in una comunità di monaci. Così, io non so se voi vi siete mai trovati in situazioni di questo tipo, guardi alla Chiesa e vedi tutte queste cose, sembra andare tutto storto, e ti domandi, ma com'è possibile? C'è un uomo che prova a contrastare, eppure è preso sotto attacco e sotto assedio, in esilio. Beh, quello che poteva sembrare disarmante, scoraggiante, nella provvidenza divina, è stato trasformato per la gloria di Dio, perché in questo periodo di esilio Atanasio ha scritto le sue opere più significative. Vi do alcuni titoli: La storia ariana, I 4 discorsi contro gli ariani, e per il suo significativo impegno, completamente in solitudine, nel combattere estremamente contro l'arianesimo per difendere la figura di Cristo, è derivato il famosissimo detto in latino Atanasio contro il mondo. Atanasio era solo. Gli uomini importanti della Chiesa, ricordiamoci, continuavano a fargli pressione perché la smettesse di combattere contro le dottrine di Ario, che erano abbracciate, in particolare dalla Chiesa orientale. Ma lui si rifiutava, predicava, scriveva contro l'arianesimo, usando unicamente la Bibbia. E quando tutti andavano da lui e gli dicevano, Atanasio, tutto il mondo è contro di te, lui rispondeva, io sono contro tutto il mondo. Così ha combattuto quasi tutta la sua vita per difendere la divinità di Cristo. Nel suo terzo esilio ha scritto una lettera aperta agli altri vescovi d'Egitto, nella quale parlava dei martiri che erano morti per difendere la divinità di Cristo, e aggiunse queste parole che voglio leggervi. Considerato che questa battaglia è per il nostro tutto, preoccupiamoci e proponiamoci di preservare ciò che abbiamo ricevuto. Non so se avete compreso insieme a me di che cosa si trattava per Atanasio. Difendere la divinità di Cristo era il tutto. E quando in gioco c'è il tutto, allora vale la pena battersi tutta la propria vita. Così morì nel 373, dopo aver passato una vita intera a battersi per la verità. In una celebre orazione funebre in onore di Atanasio, Gregorio di Nazianzio, parleremo tra poco di lui, lo ha descritto, sapete come? Il pilastro della Chiesa, usando le parole di Prima Timoteo che abbiamo letto. Era un periodo comunque difficile, si affacciano altre eresie. Non so se avete mai sentito parlare dell'eresia dell'adozionismo. Questa era l'eresia. Gesù era solo un angelo o un profeta mandato da Dio. Entrambe queste cristologie sbagliate sottolineano il carattere umano di Gesù. Veniva insegnato che era stato adottato da Dio senza avere veramente una natura divina propria. Adozionismo. Come spesso succede, per rispondere a un'eresia se ne crea un'altra. L'intento iniziale non è quello, ma molte volte succede questo. Così, per contrastare l'adozionismo, si fece strada il docetismo, un'altra eresia su Cristo che, intendendo preservare la divinità di Gesù, negò la consistenza materiale della sua umanità. Così la figura di Cristo era continuamente sotto attacco. Ma com'è possibile che in tutta questa confusione la verità sia giunta fino a noi? Com'è possibile? Beh, Dio ha sempre suscitato nella sua Chiesa uomini pii, coraggiosi, grandi apologeti della verità. Vi faccio alcuni nomi: Ignazio di Antiochia, Giustino Martire, ci sarebbe tanto da dire su di lui, lo cito e basta. Martire ovviamente non era il suo cognome, è stata la sua fine. Ireneo di Lione, Tertulliano. Loro hanno presentato il Cristo come il Logos, il Dio incarnato, per rispondere a questa eresia, distinto dal Padre, ma avente la stessa sostanza, stessa natura divina. E così nel 325 il Concilio di Nicea ha dichiarato eretico l'insegnamento di Ario con queste parole che voglio leggervi. E guardate che ogni parola ha un peso specifico importante. Dovremmo impararlo a memoria. Noi crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore di tutte le cose visibili e invisibili, nell'unico Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, l'unigenito del Padre, della stessa sostanza del Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Da Lui tutte le cose furono create, sia quelle in cielo che quelle in terra, per noi uomini e per nostra salvezza venne dal cielo, si incarnò e divenne uomo. Egli fu messo a morte e il terzo giorno risuscitò e scese al cielo, egli ritornerà per giudicare sia i vivi che i morti. E direi che con queste parole la Chiesa rimase colonna della verità. Ma era vinta la battaglia, ma non la guerra. Negli anni che seguirono ci furono diverse minacce all'ortodossia, in particolare si era messa una toppa, diciamo così, alla figura di Gesù Cristo, ma c'era un attacco spietato contro la Trinità. Infatti questa eresia ariana non è che si limitasse soltanto ad attaccare il Figlio, ma l'intera Trinità. Arrio aveva dichiarato che la piena ed assoluta divinità era esclusivamente associata alla figura del Padre e a nessun altro. Perciò se il Figlio era inferiore al Padre, perché fu il primo ad essere creato per Arrio, allora lo Spirito scadeva a un rango divino ancora inferiore, essendo lo Spirito, per Arrio, la prima creatura del Figlio addirittura. Così lo Spirito era di grado divino subordinato addirittura al Figlio. Così, sulla scorta di questo falso insegnamento, ecco che sorsero degli oppositori della piena divinità dello Spirito che furono chiamati i pneumatomachi, cioè contestatori dello Spirito, i combattenti contro lo Spirito. E pensate come la Chiesa ha dibattuto su questi argomenti. C'era una grandissima domanda che continuava a dibattere fra i padri della Chiesa e teologi. La domanda che ha fatto scatenare il dibattito era questa: qual è la formula corretta per pregare? Questa era la domanda, perché gli pneumatomachi asserivano che bisognava usare questa dossologia: ti rendiamo lode, o Padre, per il Figlio nello Spirito. Ma mai si sarebbe dovuto dire gloria al Padre con il Figlio e lo Spirito Santo, perché in questo modo si sarebbe dichiarata uguaglianza tra i tre. Così in questo quadro, che è venuto subito dopo il Concilio di Nicea, il Signore chiamò alcuni uomini, che oggi noi chiamiamo i padri della Chiesa, che hanno combattuto a favore della triunità di Dio. Un solo Dio, tre persone. Dio stava preparando comunque tutto il resto, perché nel 4 e nel 5 secolo dopo Cristo si sono sviluppate già due scuole teologiche alle quali il cristianesimo deve molto. La prima in Oriente, nella regione della Cappadocia, in Turchia, con tre figure di spicco: Basilio di Cesarea, dirò qualcosa su di loro, Gregorio di Nissa, suo fratello, e Gregorio di Nazianzo, discepolo di Basilio, amico di Gregorio. Prima scuola. Seconda scuola teologica si sviluppò in Occidente, fu portata avanti da tre uomini di Dio, dirò pochissimo su questi, non abbiamo tempo, ma Ilario, Ambrogio e Agostino da Ippona. Basilio di Cesarea, non posso non dire qualcosa su di lui, è morto nel 379, lui è chiamato il teologo dello Spirito Santo, il primo a essere chiamato così. Basilio e Gregorio appartenevano a una famiglia molto ricca, nobile. Durante la persecuzione di Diocleziano avevano perso il nonno, avevano una sorella di nome Macrina, una grande credente che con il suo proprio esempio, la sua propria fedeltà, li aveva influenzati enormemente quando loro non erano ancora cristiani. Fu proprio lei a portare al Signore Basilio quando lui aveva 25 anni e da quel momento Basilio ha cambiato completamente prospettiva della sua vita. Lui ha deciso di voler seguire il Signore. Oggi diremmo di mettersi a pieno tempo, perché divenne un monaco, quel tipo di monaco della categoria un po' più aperta, che non stava isolato, eremita, ma stava con le persone. Così all'età di 50 anni venne nominato vescovo di Cesarea, da qui il nome Basilio di Cesarea. E fu in quel tempo che nacque proprio quella domanda di cui ho detto sulla corretta dossologia, sulla preghiera. Così nel 375 lui ha scritto un trattato di 27 capitoli sullo Spirito Santo, non solo sullo Spirito Santo, ma in particolare sullo Spirito Santo. E lui usò solo la Bibbia e fece un attento esame di tutti i testi biblici che parlavano dello Spirito Santo, del Nuovo Testamento, e lui arrivò alla conclusione che il Figlio e lo Spirito sono consustanziali, cioè della stessa sostanza con il Padre. E uno dei versetti che lui ha usato di più per asserire questo era Matteo 28, 19. Fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E se andassimo a leggere bene quel testo, lui è stato quello che l'ha scoperto in maniera più ovvia, è chiaro, lui ha spiegato che il termine nome, nel nome del Padre, è singolare nell'originale. Questo indica l'unità di Dio e che riferimento al Padre, il Figlio e lo Spirito rivela la Trinità dell'unico Dio. Lo Spirito è a fianco del Figlio e del Padre e non sotto. E così ha scritto con tanta accuratezza, motivato da una grandissima preoccupazione riguardo allo Spirito Santo. E ha scritto questo in sostanza: se lo Spirito non fosse Dio, allora la Bibbia, che è stata ispirata dallo Spirito Santo, beh, allora la Bibbia non è parola di Dio. Questa era la sua preoccupazione. E se la Bibbia non è la parola di Dio, allora la salvezza non può esistere. Grazie a Dio per Basilio di Cesarea. Gregorio di Nissa, o Nisseno, è chiamato così perché nel 371 divenne vescovo di Nissa, poi di tutto il Ponto. Lui era fratello di 5 anni più piccolo di Basilio. E lui perché è importante? Perché si è affiancato a suo fratello sempre per difendere la Trinità, in particolare lo Spirito Santo, ma lui viene valorizzato per essere stato il primo vero teologo nel IV secolo a cimentarsi con questa impresa monumentale di esporre in maniera sistematica la fede cristiana con questo trattato, il grande discorso catechetico. Non dobbiamo pensare a questa parola come oggi in Italia potremmo pensare. In questo scritto lui ha difeso l'autorità delle scritture, da cui solo può derivare una giusta teologia, la dottrina dello Spirito Santo e della Trinità, e forse ha raffinato, ha chiarito ancora meglio, con più profondità, quanto aveva scritto suo fratello Basilio. Vi leggo soltanto una frase di quello che potete trovare in questo catechismo, questa teologia sistematica, potremmo dire. Noi non abbiamo il diritto di affermare quello che piace a noi. Noi facciamo della Sacra Scrittura la regola e la misura di tutti i nostri dogmi. Noi non approviamo che quello che può accordarsi con l'intenzione di questi scritti. E guardate che la tradizione stava già crescendo tanto. Questi padri della Chiesa non erano così inclini a non farsi ascoltare. Quelli, sto parlando non di quelli sani ovviamente, di quelli che si interpretavano come padri della Chiesa, ma non lo erano di fatto. Così successivi concili, Costantinopoli 381, Efeso 431 d.C., Calcedonia, molto importante, 451, hanno riaffermato le due nature di Gesù, divina e umana, la dottrina della Trinità che è stata per tanto tempo sotto attacco. Così, andando verso la conclusione, possiamo dire questo a questo punto, che nonostante questi uomini di Dio, la Chiesa stava vivendo uno dei momenti più bui, che poi è andato avanti fino a Medioevo inoltrato. Però oltre a questi uomini, Dio ha suscitato ancora altri uomini. Tre uomini li citerò che si sono opposti alle peggiori eresie della storia: Ambrogio, Girolamo, Agostino, veri e propri teologi, grandi apologeti, predicatori della verità. Girolamo ha tradotto la Bibbia in latino, la Vulgata, che è stata la sola Bibbia letta per secoli e secoli. Aveva qualche errorino, ne parleremo magari nelle prossime puntate. Però lui ha anche scritto dei commentari, degli scritti che sono studiati ancora oggi. Ambrogio era vescovo di Milano, continuò a predicare incessantemente, regolarmente. Agostino, che avrà una rilevante influenza nelle vite di due giovani, circa addirittura 1000 anni dopo Calvino e Lutero, fu uno dei più grandi teologi della storia. Ma qui lui ha scritto, in questo periodo Dio lo ha chiamato. Lui ha difeso, per esempio, la salvezza per grazia, ha combattuto contro il pelagianesimo, questa eresia che insegnava che l'uomo poteva salvarsi con la decisione della propria volontà, favore della predestinazione. Lui è stato un grande predicatore, un esegeta fedele, un pastore anche instancabile in Africa, che era la sua terra d'origine. Pensate, ha commentato tutte le epistole di Paolo, i Salmi, 5 volte la Genesi, ma non è andato oltre il capitolo 3. Pensate quanto andava in profondità. E lui è stato uno dei primi, ed era una grande novità per il momento, a sostenere che la scrittura fosse da interpretare in senso letterale, perché in quel momento c'era molta allegoria. Oggi una pagina mi dice questo, la pagina dopo dice esattamente il contrario. Agostino è stato uno dei primi a dire no, dobbiamo interpretare la scrittura in senso letterale. Così andiamo verso il periodo del Medioevo, grande periodo buio. La Chiesa, Cristo, la sua figura subisce un'onta senza precedenti, ma la verità non è sconfitta. Dio ha sempre messo delle luci, Dio ha sempre dato il coraggio necessario per esistere, ha sempre liberato in tempi di angoscia, ha sempre fatto trionfare la verità. E per concludere vorrei fare un appello stasera. Forse parlare di dottrina, di cristologia, di trinità non scalda il cuore di molti. Qualche cristiano si è convinto che parlare di teologia non sia così importante. Al contrario, è fondamentale parlare di amore, di cose semplici, basilari, di cose pratiche. Sono molti quelli che dicono con sufficienza: beh, non riempiamoci la testa con tante nozioni di teologia. Però voglio invitarvi a riflettere che noi non saremmo qui se parli della Chiesa avessero avuto lo stesso pensiero che qualche cristiano oggi ha. Non saremmo qui se qualcuno prima di noi non avesse dato la sua propria vita alla sana teologia, a contrastare l'eresia, a dedicarsi con tanta fatica, sofferenza, esili, rinunce, privazioni, persecuzioni alla causa del Vangelo. Perciò mi rivolgo a te e ti chiedo: vuoi essere una colonna della verità come lo sono stati questi credenti del passato? Senti rattristare il tuo cuore quando qualcuno abbassa Gesù Cristo a una figura di secondo piano, negando la sua età, Lui che è il nostro Salvatore, il nostro Signore. Fremi nell'anima quando lo Spirito Santo viene denigrato nella sua essenza a un rango inferiore all'essere Dio. Beh, facciamoci coraggio, rinforziamo ciò che è debole, alziamo questo vessillo della croce, prendiamo posizione. Perciò lottiamo in preghiera, studiamo la parola di Dio e poi usciamo e conquistiamo il mondo a colui che solo è stato, che è, che rimarrà sempre sopra la storia del mondo. Amen.